Radio Nuova Trieste presenta. Scrittrici triestine. A cura di Mariella Grande.
A Scrittrici triestine, ancora con la scrittrice Cecilia Prenz, per parlare del suo racconto Dal mare una cronaca, nell'antologia Trieste, uno sguardo intimverso. Antologia curata dalla scrittrice Laila Vadia, che propone in questo testo 8 scritture di donne che hanno scelto di vivere a Trieste e raccontano con modalità e approcci diversi le loro esperienze. Si tratta delle storie di Diane Bosniak-Monai, bosniaca, di Elizabeth Griffin, americana, della rumena Gabriela Preda, delle argentine Bettina e Cecilia Prenz, delle liriche collage della poetessa Lilia Radoeva Destradi, bulgara, di Laila Vadia, indiana, dell'artista cinese Chin Hue. 8 fantastiche, meravigliose, donne poliglotte, post-nazionali, transculturali, donne migranti che attraverso la scrittura raccontano, attraverso il loro sguardo, ricco delle proprie esperienze, la città delle molteplici prospettive. Trieste, come scrive Anita Pittoni, è un mondo che ti entra dentro, da qualunque parte tu venga. Un mondo che ti attende al traguardo e con il quale devi fare i conti. E allora si superano i confini e ha origine una nuova triestinità, perché lo sguardo è intimverso. Ancora grazie a Cecilia Prenz per essere con noi e con lei oggi scopriamo la seconda parte del suo racconto Dal mare una cronaca, sottotitolo Inerzia. Ma prima di dare voce alla lettura, torniamo, Cecilia, torniamo a Rosalina Perales, la donna della dedica. E ricostruiamo per favore le coordinate spazio-tempo della scrittura.
Allora, questo racconto in realtà, appunto, come hai detto tu, due parti. In una prima parte c'è Rosalina, che è il personaggio principale, che si trova di fronte al mare caraibico, a Puerto Rico, e osserva questo mare, e questo la porta a pensare anche al suo mare, che è il mare di Trieste. Quindi due mari molto diversi, quello in quel momento di fronte alla città di San Juan, un mare burrascoso e pieno di, appunto, energie contrapposte, queste onde che lottano e oppongono forze nel loro rompere, e il mare triestino, che invece è un mare bello, meraviglioso, ma appunto che non si mescola con altre acque. Quindi in questa prima parte del racconto compaiono varie lei, e queste lei in qualche modo si sovrappongono e raccontano la città attraverso queste due immagini, appunto, di quietude, di calma, di serenità di questo mare e questo mare burrascoso, che in realtà questo mare burrascoso per la protagonista Rosalina è ovviamente un mare molto più interessante, perché è un mare, appunto, che pone forze, che si chiede, che si questiona, che vuole, che tira da una parte e poi l'altra forza che interviene tira dall'altra parte, invece quest'altro mare che accetta, che sta.
E la seconda parte di questo racconto ha come sottotitolo Inerzia, è in questa parte che si snoda la storia del fatto di cronaca. E tu già ci hai anticipato nella puntata precedente che è la storia di Liliana Resinovic. Ecco, e continuiamo a trovare qui lei, lui, non ci sono nomi, però c'è una storia che ha tutta una sua corposità. E allora la leggiamo?
Perfetto, come no. Inerzia. Un'altra lei affiora, si confonde, le si sovrappone, le invade, vuole avere voce. In fondo erano uguali. La fama era quella di donne libere che dall'epoca degli austro-ungarici si gestivano da sole. Nessuno si stupiva in altri tempi nel vederle frequentare i caffè e nel gestire imprese familiari, come nemmeno in tempi più recenti, nell'avere una quotidianità libera da orari familiari. Se aveva un compagno, condivideva con lui alcuni momenti della giornata, fondamentalmente la sera e il fine settimana. E così faceva lei. Le mancava però quel tocco di passione mediterranea e sentire appiccicaticcio che portava a condividere tutto. E questo non era stato capito. Lei trascinava con sé quel che rimaneva dello spirito austriaco, ma anche slavo, con tocchi di italianità, quest'ultima soprattutto nella sua ricerca di provinciale apparenza. La sua vita era perfetta nella puntualità con cui veniva organizzata, nell'allegra rappresentazione che di essa ne dava, nell'immagine che il marito puntualmente offriva alla comunità. Era taciturna. Le amiche dicevano che non si confidava, del resto il contesto mancava di quella curiosità stimolante che avrebbe potuto provocare il racconto di qualche intimità piccante o semplicemente un pensiero profondo. Tutto sembrava calcolato, ritmato dalla irritante consuetudine. Lunghe passeggiate a piedi o in bicicletta, momenti di relax in montagna o al mare, cene con gli amici e qua e là responsabilità nei confronti del fratello, la nipote o l'insidiosa cugina. E poi, con il marito condivideva il serrato passo che lui immortalava con la sua macchina fotografica. Erano felici. Rosalina pensava a sua nonna. Anche lei nei tratti portava una certa fierezza consuetudinaria che non ammetteva sgarri, alterazioni negli obiettivi. Riconosceva in lei, in quella lei, qualcosa che le era familiare, pudore nel parlare, convinzione nell'agire. E poi un dato rilevante, non scoprirsi all'altro, mai e poi mai, unici e soli, completamente soli davanti all'esperienza della vita. Un giorno lei, forse prigioniera di se stessa, sparì. Le diverse opinioni rimbombarono cercando di scoprire le ragioni del suo allontanamento. Lui, il marito, che con lei aveva condiviso molti anni di vita, che conosceva i significati di quella consuetudine, fu pacato. Tanto pacato che alcuni stranieri, ovvero coloro che non conoscevano le idiosincrasie di quelle terre e della loro gente, lo accusarono di pacatezza, appunto, disinteresse, inazione. Stranieri perché cercavano in lui quella reazione allarmante e melodrammatica che lui, che conosceva la sua lei, non poteva avere. Non era figlio dell'operetta. Era fatto di un'altra stoffa. In fondo, una vita abitudinaria non ammette sorprese. Lo accusarono di averle fatto del male, addirittura di averla uccisa. Ma lui fu pacato. aveva già una certa età e probabilmente non aveva la forza. Gli amici furono semplicemente persone volgari, amici con cui lei non si divertiva, sempre a degustare cibi noiosi pieni di grasso oppure immensi pesci alla griglia che finiva per non mangiare mai. E poi chiacchiere sul nulla, si lamentava, lei, dei discorsi di sempre. Gli amici si avvicinarono a lui con l'inganno, un regalo e una torta, torta avvelenata, simbolo di tradimento. Sempre loro giocarono a fare i detectives. Vollero vedere in lui reazioni, comportamenti strani, spingerlo a fare cose che lui non voleva. In fondo la sua lei era uscita, è vero, ancora non era tornata, ma sarebbe tornata per certo. Forse era andata a mangiare una pizza con le colleghe dell'ufficio. Loro però sapevano molto di più e non gli dissero nulla. Si sommarono al coro accusatorio e non gli dissero nulla. I familiari parlarono poco, quanto basta per capire che non la conoscevano o che lei non si era fatta conoscere. La scomparsa aveva fatto notizia, la stampa ne aveva parlato tanto, venne tenuto conto anche della versione dell'altro, lui, l'amante con cui, a sua detta, lei voleva costruire un futuro. Forse vere, ma alquanto ridicole scenette amorose dipingevano un'altra lei, sottomessa, banale e rutinaria comunque. Quella mattina aveva camminato a lungo, si era addentrata nei luoghi che le erano propri, strette strade periferiche e boschi cittadini. Aveva pensato ai tanti percorsi fatti in bicicletta, alle piacevoli immersioni in sauna, alla graziosa distrazione che si era concessa. In fondo, uno svago ben conosciuto che rompeva solo in apparenza la monotonia della sua quotidianità. Sorrise. Chi ha voglia di ricominciare ancora e sempre allo stesso modo? Nulla di nuovo rappresentava per lei il mondo del maratoneta. Sfilarono quei volti. Non le avevano dato tanto, lei invece solo quanto bastava. Camminò ancora, abbandonò i paesaggi carsici e si diresse verso il mare. Camminò ancora e ancora, osservando solo l'orizzonte. Si immerse e la sua sagoma sparì per sempre. Rosalina ricordò con angosciosa tenerezza quella cronaca cittadina e vide la sua città con nitida chiarezza. Si tuffò nelle onde caraibiche burrascose e si lasciò trascinare dalla bellezza delle correnti contrapposte. San Juan e Trieste, aprile-maggio 2022.
Torno al ritmo della scrittura, Cecilia, questa musica che è nella scrittura, creata dalle parole, e mi fermo sul fatto di cronaca, così come ce lo racconti. per tagli, per scelte, pochi aggettivi. Il fatto di cronaca che però non è soltanto la storia di un gossip, ma diventa un grande contenitore di emozioni, di sensazioni, di scelte quando si parla degli stranieri. Ma non è questo che voglio dire, quanto soprattutto questa scrittura poi attraverso il fatto di cronaca ci porta di nuovo al mare. Questo mare che non è un orizzonte, ma è una presenza nella quale sparisce la sagoma di lei, che ci hai detto è Liliana. Allora, perché questa scelta poetica che finisce nel mistero?
Ma forse qui devo dire che ovviamente, come dicevo l'altra volta, la storia in sé è una storia che in qualche modo colpisce, perché colpisce che a Trieste, una città in fondo molto, molto serena, abbia questo genere di episodi così crudeli, cruenti, no? Però la storia in sé a me non interessa, perché non è il crimine quello che mi interessava raccontare. Quello che mi interessa è quello che il contorno di tutto ciò che si è parlato in qualche modo ha dipinto un modo di essere della città, e ovviamente un modo di essere che viene detto, no? Magari meno da operetta o più da operetta, o come forse con quei stranieri io in realtà ho voluto parlare degli italiani, mi dispiace forse dirlo così esplicitamente, però la lettura che chi non conosce Trieste può fare di determinati comportamenti, sicuramente, ma questo suppongo che molte persone non siano d'accordo con me con questo che dicono, credo che solo i triestini possano capire, perché i triestini comunque di fatto sono fatti di tante culture, questo è innegabile. E quindi è questo quello che a me piaceva raccontare, perché questa storia di Liliana in qualche modo nasconde tante identità.
E allora torniamo a Trieste, dobbiamo parlare di Trieste.
Mi permetti solo di dirti il fatto del mare, solo per, giusto per concludere, certo. Rispondere alla tua domanda. Credo che il fatto di finire in qualche modo appunto in questa scomparsa che tu hai definito in questa forma lirica o poetica è perché il mare è comunque sempre un luogo aperto, no? E quindi è come voler dire che anche Trieste comunque quindi forse Liliana è semplicemente scappata da un mondo che non le piaceva, no? E quindi questo andarsene nel mare è anche un modo di liberarsi.
Diventa una scelta di vita.
Diventa una scelta di vita, però da tener presente che comunque Rosalina preferisce i mondi contrapposti, no? Quindi Rosalina si lancia invece nei mondi in cui ci si pone delle domande, in cui non si accetta, no? Questa.
E c'è una lotta, una contrapposizione. Sì, sì. Allora torniamo a Trieste.
Sì.
Mi ha colpito la volta scorsa quando appunto raccontavi che eri partita con Buenos Aires piuttosto sì. che Trieste. Poi il mare ha mediato, è riuscito a darti quella giusta realtà capace di contenere la tua scrittura. Trieste. Nell'introduzione del libro, di questa antologia fantastica, Trieste, uno sguardo intimverso, Laila Vadia si chiede quale Trieste? Si chiede se è la Trieste di Kovacic, dei Sissi in Licra, oppure la Trieste del Nessun Luogo, cantata da Jane Morris, che vide la città però nel 1945 per la prima volta, quando era il giovane ufficiale britannico James Morris. Oppure la Trieste di Saba, di Svevo. Allora io ti chiedo, qual è la Trieste di Cecilia Prince?
Io non farei riferimenti letterari, perché Perché ovviamente che quando si fanno riferimenti letterari, Trieste è meravigliosa, ognuno la vive a modo suo, ognuno la racconta a modo suo ed è sempre appunto la signora elegante, misteriosa che ha mille sfaccettature, mille sfumature, quindi il riferimento letterario rimane letteratura. Dopodiché il vissuto, no? Ricordo una delle varie presentazioni che abbiamo fatto tutte insieme, la nostra visione di Trieste era sempre una visione conflittuale, no? Una città che non accoglie con il cuore aperto. E quindi io a Trieste, chi lo sa perché sono qua e chi lo sa, non ho nessun interesse a raccontarla. E non sono mai stata felice a Trieste, eppure sono qua.
Sei qua, ma spesso sei là, sei
E
altrove.
me ne vado sempre via, costantemente. È
Costantemente.
l'unico modo che ho di viverla.
Di viverla e di raccontarla. E mi ha colpito nell'introduzione Lai Lavadia, sempre questa antologia, Trieste, uno sguardo in Timverso, quando parlava del piacere di raccontarla con parole che comunque qui sono scompaginate dalla bora. E quindi sono sempre parole che hanno una loro forza, che comunque scappano da una parte o dall'altra. Però Trieste ha il suo fascino, possiamo dire che è un fascino metafisico,
Patologico.
patologico. Ah, magnifico! Allora si scontra il mio metafisico con il tuo patologico. Allora, racconta l'aspetto patologico.
Questo bisogno di parlare di Trieste, cioè è solo a Trieste si trova questo bisogno di raccontare. Trieste è veramente patologica, ma è patologica semplicemente perché ognuno è il riferimento di se stesso. È una città molto strana, e questo si capisce da tutti questi salotti letterari dove tutti sono, cioè ognuno ha il proprio salotto letterario, ognuno parla delle proprie scritture, infatti ecco forse noi siamo riuscite ad essere un po', ecco che ci siamo riunite, però questa è la mia cattiveria, ecco quest'ultima parte lasciamola
Però
perdere.
vi siete riunite e avete trovato delle scritture che hanno raccontato momenti di vita, momenti di vita, momenti di vita, anche cercando l'altrove, che comunque ci portiamo sempre dentro e rende lo sguardo intinverso e quindi ci fa vivere pensando anche al retaggio del passato. All'inizio del tuo racconto, per chiudere, Rosalina si sente esule. C'è questo tema dell'esilio che torna.
Certo, e beh, questo è molto, questa è la meraviglia, forse questa è la cosa più importante del racconto, perché tutto sorge, appunto da questo essermi trovata in una situazione di lavoro, in una isola assolutamente, ecco, dove anche, insomma, si va anche per divertirsi. E in cui ho trovato questa presenza effettivamente dell'esilio spagnolo, no? Della guerra civile spagnola, questi grandi intellettuali, ma tantissimi che sono andati e sono vissuti per tanto tempo a San Juan. E poi questi studiosi che erano in rapporto diretto, scrittori e anche studiosi, con New York, con gli Stati Uniti, che quindi facevano ricerca tra Porto Rico e gli Stati Uniti. E quindi questa è stata la bellezza di Porto Rico per me, che nonostante, ecco, è America Latina, perché è inevitabile che i portoricani sono nostri, parliamo lo spagnolo, non latino, insomma, America ispanica. Però è anche quell'altra America e a me in quel momento io mi sono sentita felice di poter pensare nelle Americhe, questa commistione tra l'ispanico, ispanico-americano e l'americano degli Stati Uniti, tutto in questo piccolo spazio di quei pochi giorni che io ho lavorato in questa San Juan. E questa è la sostanza del perché. Ecco, io mi sono trovata in questo mondo che coinvolgeva tutti i mondi Perché parlare delle Americhe con l'ispanità non è poco. Ecco, e pensavo a Trieste, ecco, col suo mondo asburgico, sì, carino, ma insomma.
È la forza del mare, qui quieto. Sì. Cecilia, grazie per questa conversazione così vera, così autentica, così
asburgico
ricca.
Però, asburgico, no? E quindi anche questa è la grande ricchezza, ovviamente, di Trieste, no?
L'Europa, la Mitteleuropa, certo. E allora questa conversazione ci porta sempre a parlare della vita di Trieste e lo sguardo delle donne sempre forti. E nel caso del libro Trieste, uno sguardo in timverso, sono 8 donne veramente fantastiche e meravigliose. Oggi con noi è Cecilia Prenz. Grazie.
Grazie a te.
E a un altro incontro, magari per parlare del grande scrittore Octavio Prenz.
Con tanto piacere.
Grazie a Riccardo Righi, alla prossima.
Radio Nuova Trieste ha presentato Scrittrici Triestine a cura di Mariella Grande.